Olè.
Buonasera a tutti.
Col pezzone di Romeo.
Apriamo con Fatboy Slim stasera.
Eccoci qua, ragazzi, sono dietro, ci sono, eh.
C'è.
Incombe.
E quando non manca
minaccioso.
Mai. Non manca mai.
Minaccioso. Bentrovati da Nicola.
Nicola.
E Romeo.
Questo nuovo appuntamento con quei reuniri. Come ho detto ormai all'inizio, forse
proprio sono... quelli stasera, proprio quelli è perfetto, perché siamo un pochino siamo giusto
già l'ossigeno sta calando
apre un po' che effettivamente
la situazione per Covid, no, ti ricordi
che sì, fortuna che Covid non c'è più
persone,
a questo punto ti direi di cominciare con le presentazioni, sennò finisce la puntata.
Ben trovato
Massimo.
Grazie a Massimo e a Francesco, giusto?
Sì.
Dell'associazione Filosofiamo, giusto?
Giusto.
Che chiaramente è un'associazione perugina, giusto? Situata in...
In via...
È difficile capirlo. L'associazione Filosofiamo, difficile capirlo da quale parte della città di Perugia viene. Però ecco, abbiamo preso il nome dalla via principale che attraversa il quartiere, è Via dei Filosofi. E quindi... per essere chiari, essere intelligibili e per poter comprendere in maniera chiara ci siamo rifatti al nome della via.
Perfetto.
Ma non è solo Via dei Filosofi, ma anche altre vie che hanno ugualmente una certa importanza, se non altro per la viabilità, perché il nostro quartiere si svolge in Via dei Filosofi e Via Leonardo da Vinci, che è la traversa che poi arriva alla chiesa. Sono le vie principali che gran parte dei residenti, anche dei perugini, conoscono, perché sono le vie traverse.
Dopo entriamo nel dunque.
Sì.
Ben trovato a Filippo.
Grazie.
Ciao Fili.
Grazie, ciao.
Terza
stella.
Ci volete bene. Siamo contenti.
E per chi non lo sa, chi siete... Chi siete voi?
Compagnia teatrale Teatro di Colle, con sede nata a Colle Strada e con sede a Colle Strada da ormai quasi 50 anni.
Inamovibile.
Beh, quindi, desti tempi un po' ci stanno provando un po'.
Ma no? A noi non ci muovono. No. Passeranno sui cadaveri.
Ottimismo.
No, su questo è...
C'avete il camper, c'avete... dovesse succedere
quindi,
qualcosa.
Filippo e... come nome?
Walter Toppetti.
Ciao Walter, ben trovati.
Lui è presidentissimo.
E tu sei?
E segretario anche.
E segretario, lui è cassiere. Eletto a furor di popolo.
Faccio un po' di
per acclamazione popolare.
Così dice.
Direttoratissimo, secondo me. Però
poi... E temo nel dunque, dai, finisco presentatore e poi entriamo nel dunque. Ben trovato a Fulvio, ciao Fulvio.
Buonasera a tutti.
Vieni un po' vicino, tu sei più alto, dalla tua sedia quella più alta.
Sì, è una specie di trono, praticamente.
Fulvio qui ci racconta della sua attività di poeta, scrittore.
Sì, ma possiamo spaziare, insomma, ecco.
Fino a?
Fino a quello che vuoi, insomma. Qui
influencer.
In Umbria faccio anche la guida turistica. Poi, vabbè, sono storico dell'arte, archeologo, sicché si può... Abito appena al di là dal confine, però l'Umbria è il mio punto di riferimento.
Perfetto.
Da una vita, quindi...
Perfetto, ho avuto il sabato per parlare di Ibi. Poi sono stato nei Ibi oggi a Torino, quindi... Mm-hmm.
Sì, io l'ho mancato perché distrattamente faccio l'insegnante di storia dell'arte al liceo di Siena.
Distrattamente mi piace.
E di conseguenza accompagnavo degli studenti in un viaggio.
Dunque, poi ben trovato a Massimo.
Buonasera. Massi,
tu sei terza apparizione,
terza volta, per l'abitué.
Adesso fate gli spareggi.
Vedi che la giochi con le strade ovviamente, dai.
E chi avete con te? Chiamo la vostra te.
Sì, io sono GDU, l'associazione per l'adulto e bambini con diabete dell'Umbria, e sono con me una mamma, Susanna, la mamma di Aria, e Stefano Bartoli, che è lo psicologo, non uno psicologo, lo psicologo espertissimo sul diabete, con il quale abbiamo fatto tanti lavori, il dottor Stefano Bartoli, che è responsabile del servizio di psicologia dell'ospedale di Terni.
Ben trovati, grazie.
Buonasera, grazie.
Ben trovati. Vai, da che iniziamo? Siete voi, ragazzi, vai. Nicolò.
Mettetevi d'accordo.
Facciamo il giro, no?
Vai, ricominciamo. Partiamo da Via dei Filosofi.
Villaggio di Santa Lidia fa parte del vostro...
Villaggio Santa Livia è l'inizio del nostro quartiere, perché noi diciamo siamo appoggiati a un borgo storico che è il borgo 20 giugno Corso Cavour. Immediatamente dopo viene l'insediamento, che è cominciato circa 60 anni fa, 70 anni fa, di nuove abitazioni, di nuovo insediamento, una volta campagna, adesso quasi centro, è immediato, è una cintura proprio al centro storico. E quindi via, da via Villaggio Santa Livia, tanto per chi conosce Perugia, fino a scendere a Piazzale Giotto e tutta via dei Filosofi. La Pallotta no, però no. Anche la Pallotta no, hanno, ci avevano chiesto un interessamento di un'attività di animazione, però le nostre forze erano limitate. Ma la novità bella di questi giorni, e vi invito anche a considerarli prossimamente, è la nascita, che è avvenuta proprio in queste settimane, dell'associazione Quartiere Pallotta, che è venuta, ha fatto una festa di quartiere proprio sabato e domenica, ha avuto un grande successo. Sì, sì, sì. E quindi il nostro quartiere è quello che più o meno tutti i perugini conoscono, e che aveva bisogno di un'anima, perché come tutti noi abbiamo un senso d'appartenenza al territorio, che in sé per sé è gestito nei modi giusti, è una ricchezza, significa tenere a cuore il proprio, come dire, la propria casa, il proprio pianerottolo, il proprio edificio, il proprio condominio. E uno, finché c'ha senso di appartenenza e di custodia e di amore per questo territorio, è sempre positivo. Così il quartiere di Via dei Filosofi aveva bisogno di un'anima, e noi, ecco, ci siamo messi a disposizione senza volontà di prevaricazioni, di voler essere per forza rappresentativi, però abbiamo dei numeri che ci confortano.
Quando siete nati?
Siamo nati 10 anni, il 20 settembre di quest'anno festeggeremo il decennale, per cui sarà manifestazione grandissima. Avete presente Umbria Jazz?
Sì.
Oppure un cioccolato?
Non so nulla.
Salutiamo i chiamati Umbria Jazz o cioccolato, così per suo. Sì.
Vabbè. E no, ci tengo a dire che Massimo Palomba, che l'abbiamo detto prima, non eravamo collegati, non eravamo in collegamento. Massimo Palomba è un personaggio storico del quartiere, perché io sono lì solo da 35 anni, ma il quartiere ne ha 60, e Massimo 60, può dire qualcosa di come è nato, di come si è sviluppato, perché Massimo Palomba, come diciamo prima, è colui che ha portato il negozio di alimentari in un quartiere. Primo negozio, prego Massimo.
Vai Massimo. No, diciamo che non primo negozio, perché ne esistevano già 5 o 6.
Però sono
stati. Però erano botteghe.
Le botteghe. Lo spaccio.
Esatto, bravo. E noi abbiamo portato su scuola dal centro qualcosa di nuovo, e questo è stato il primo gennaio 70. E praticamente ero un ragazzino che praticamente il mio datore di lavoro mi ha affidato questa attività, e io ero responsabile a 16 anni. Ah. Il che, insomma, è tutto dire, insomma. Allora lui mi ha detto: tu manda avanti questa attività, e appena hai fatto il militare te la cedo e dopo la sviluppi come vuoi.
Questo è il titolare.
Il titolare.
E che aveva il negozio in centro?
In centro, che era Giuliano, praticamente il negozio storico di Via Danzetta, dove ho fatto le prime esperienze. Al che, insomma, noi siamo andati avanti 3-4 anni, ho fatto il militare, appena sono tornato ce l'ha ceduta a me e mio fratello, e noi l'abbiamo sviluppata e l'abbiamo portata al livello di, ossia, ora l'ho lasciata, lo posso dire, è praticamente la salumeria migliore di Perugia, cioè avevamo il meglio di tutto, non a caso il nostro nome, la nostra insegna era il meglio. E praticamente, insomma, ci avevamo l'elite della clientela, insomma, con grosso lavoro, 6 operatori, il che
come l'idea, come nasce di dare qualcosa in più? C'era un'idea proprio iniziale?
Diciamo, gli anni 70 sono stati gli anni, no, che hanno creato uno sviluppo a livello nazionale, e io personalmente, devo dire la verità, ho capito subito che toccava a prendere quel treno, perché passa una volta, se tu non ci sali rimani a piedi, e mi sono detto: io venderò sempre il meglio di tutto, al di là del costo, perché il meglio di tutto non è vero che costa di più, perché
Perché bisogna... Esatto, perché se uno confronta bene, le cose che costano meno sono quelle che guadagnano di più per chi le vende e soprattutto quelle che ne portano a casa di meno per chi la compra. Adesso non sono nei dettagli.
Perché il valore, diciamo.
Esatto, perché il costo di un prodotto dipende dal peso specifico e dalla materia prima. Non andiamo nel dettaglio perché sarebbe lungo, però insomma mi ha dato un'idea di come... E mi sono detto, io devo portare avanti questo discorso, no? Da come avevo già appreso qualcosa dal centro, siccome il centro si stava spostando, ci voleva qualcosa di nuovo in un quartiere che sorgeva in quel...
Filosofi, che identità aveva e ha?
Diciamo, gli anni 80 era il massimo, perché dagli anni 75 al 90, anche 2000, era il massimo, perché c'erano tutte famiglie giovani con figli e pertanto c'era un'espansione grandissima, insomma.
Gli studenti c'erano?
No.
No.
No, perché non, ossia, no, praticamente tutte le famiglie di Perugia acquistavano la casa appena fuori dal centro, no? E si instaurava questo nucleo familiare che a quegli anni le persone, c'erano tutte le famiglie, due o tre figli, insomma, che c'era una popolazione elevata, insomma. Adesso invece è un po' calata, anche se c'è il ritorno in questo momento, okay. Devo dire la verità. Perché la gente ha capito che la zona residenziale, dove si vive benissimo, sei a un passo dal centro, a un passo dall'esterno, che ti muovi quando vuoi, insomma.
Mi sono stazionato.
Esatto. E pertanto, insomma, niente, ho portato avanti questo discorso. Questa azienda si è ampliata, insomma, pian piano da 2, 3, poi 4, poi 5, poi 6 operatori. E praticamente nel 90, 1990, io avevo 2 dipendenti di qualità. Ho pensato che i miei figli non avrebbero fatto il mio lavoro e così quelli di mio fratello. Allora io ho ceduto una parte della nostra attività, l'abbiamo ceduta a questi due, abbiamo fatto una società, un SNC a 4. E praticamente siamo andati avanti altri 26 anni, fino al 2016-2017, e poi per dare continuità a questa azienda, io e mio fratello, la nostra metà gliel'abbiamo regalata ai nostri soci.
Addirittura?
Sì, perché era un rispetto per tutte le persone che gravitavano dentro la mia attività e per dare continuità e per non mettere in difficoltà i nostri soci, perché tu chiedi 10, lui ti vuole da 5, come se... Non abbiamo preso niente, almeno siamo più tranquilli, insomma, no? E soprattutto c'è un'immagine che abbiamo creato che ancora ci portiamo dietro. Ringrazio Dio che veramente la gente ce lo riconosce.
Complimenti. Una bella filosofia, come piace.
Filosofia.
Diciamo, filosofia, infatti, filosofia. Io sono uno dei componenti che ha creato questa associazione, insomma, è nata nel bar Filosofi, questo gruppo. Eravamo 7 persone, la mattina, no, avevamo già parlato tra di noi e abbiamo creato... abbiamo creato questa associazione e ci siamo detti, insomma, no, di fare il bene del gruppo. Dopo naturalmente abbiamo unito tutte le forze possibili, ho fatto il presidente per i primi 2 anni, poi ho detto, siccome ho già un lavoro non ne posso fare 2, abbiamo cercato una persona che è il nostro attuale presidente, che è quanto di meglio potevamo trovare, perché c'ha
aumenta.
una vitalità eccezionale, siccome io sono uno costruttivo, insomma, no? E lui è veramente una forza della natura. Anche gli altri del gruppo, però al suo livello ce ne sono pochi.
Poi per me conosciamo, andano avanti in tempo gli altri membri della vostra
filosofia. La filosofia c'è prego.
Niente. La filosofia. No, perché la perché...
trae in inganno filosofando.
Diciamo è un po' uno specchietto, sì, diciamo. Sì, sì. Va
bene. Perché quindi... lì e la via sono tutti filosofi.
Sì, adesso ho capito, sì. Beh. Conosciamo bene i filosofi, ma io ho convinto che ci fosse una.
Ma infatti l'equivoco sono
gioco di parole. Un collegamento.
Gioco di parole.
E quindi dalla filosofia.
Passiamo a Colle Strada.
A questa, cioè a teatro.
Al teatro.
Giusto, di Colle Strada. Chi siete, tanto per ricordare un attimo per chi non lo sa, e come sta andando, vai, attività, vai. Finito.
Compagnia Teatrale Teatro di Colle, che è un'associazione culturale che si occupa principalmente di teatro, ma non solo. Siamo sempre in moto con attività diverse durante tutto l'anno. abbiamo da poco concluso la nostra stagione teatrale invernale nella nostra sede, che è un locale comunale su Alborgo. Alborgo,
abbiamo scoperto una storia interessantissima che è proprietà del comune, ci ha fatto la guida
l'ospite gentilissimo, no?
Paolo. Okay. Sì, sì.
E ci ha spiegato che quello è tutto comunale.
Allora lì noi sì,
è una storia veramente interessante, anche come nasce dall'Ebrosario.
Beh sì, quella è una storia, sì, diversa, ancora, sì, è una storia diversa. Comunque noi abbiamo preso in comodato d'uso dal comune questo locale, che abbiamo completamente rivoluzionato.
Non era teatro,
ecco, era un locale.
Cos'era?
Nudo,
una
nudo
stalla.
Era una rimessa agricola.
Era una rimessa agricola, tantissimo.
Anzi, era rudere una rimessa agricola.
Esatto.
La mieti di Trebbia, cioè,
era una vecchia azienda agricola.
Quando l'abbiamo presa noi era stata già ristrutturata. Mm. Però era un locale spoglio che poi noi abbiamo adibito a teatro accogliente, piccolo, infatti si chiama Piccolo Teatro del Teatro di Colle, però accogliente, non manca niente. Abbiamo fatto il palco, ovviamente, c'è tutti i camerini, c'è tutto il necessario, è un piccolo teatro a tutti gli effetti.
E poi qual è il problema fondamentale?
Che è freddo, no.
No.
È caldo.
Siccome è un locale che non possiamo adibire a teatro vero e proprio, perché non possiamo mettere poltrone fisse, non è una questione anche di investimenti, noi investimenti li facciamo.
Sì,
cioè. Però sono le sedie scomode.
Si lamentano tutti.
Stanno svegli, no? Almeno.
Sì, sono comodi, sì.
Sono
più o meno come queste, però solo che
perché
darci due ore e mezzo, due
allora,
ore e mezzo.
Allora qualcuno si lamenta e io la giustifico con... il teatro richiede attenzione. E allora se tu c'hai la sedia comoda... Appaluggini, diciamo, cioè, allora stai su, cioè, e se serve anche per stare attento.
Esatto,
per cui
esatto.
La sedia scomoda e la facciamo passare come una cosa studiata.
Sì, è impossibile addormentarsi, ma tanto sarebbe impossibile comunque, perché ecco la qualità degli spettacoli nostri, delle compagnie che comunque di volta in volta ospitiamo, è sempre alta. Quindi dobbiamo dire che gli spettatori si divertono sempre.
E l'estate poi come?
Allora, l'estate, allora,
rallentate oppure andate fuori?
Non operiamo all'interno del locale perché sarebbe complicato e perché comunque la gente preferisce star fuori quando
avete uno spazio strepitoso lì,
esatto,
in piazzale.
E infatti ti stavo per dire, per esempio adesso a fine maggio facciamo una festa che si chiama Evenga Primavera, che è una vera e propria rassegna teatrale, e quella la facciamo nella piazzetta che è davanti al teatro, che come hai potuto vedere, e invito tutti a venirla a vedere, è veramente una terrazza, ecco, sulla Valle Umbra, sulla
Assisi,
esatto. Quindi già solo il fatto di essere lì è appagante.
E c'è anche una formula che abbiamo inventato.
Sì, si guarda il teatro, si mangia. Quindi,
no, perché capisci? Ecco. E la formula è spettacolo e teatro e torta e birra.
Anzi, veramente mi piace anche a me, va bene.
Perché, capito? Cioè, c'è questa cosa, la cultura deve essere sempre, capito, asettica, ma quando mai?
Okay.
E visto che la gente gradisce molto, e siccome non possiamo mettere tavoli, perché sono le sedie scomode anche fuori.
Da settembre noi potremmo
le sedie scomode all'interno vengono portate anche fuori, perché tu devi essere scomodo sempre. E mangi la torta sulle mani così.
Ah. Qui possiamo finire bene,
birra,
forse,
capisci? E questa cosa è molto apprezzata, devo dire, che è proprio al di fuori di ogni canone.
Però c'è anche il cinema lì, lo fanno.
No, quella è un'altra cosa,
quello
non è
organizzatore noi, e parte a luglio, ma poi non so nemmeno se quest'anno, insomma, sì, è stata una cosa estemporanea.
Diciamo, per quanto riguarda il teatro, che state preparando quindi per quest'estate? Cosa bolle in pentola?
Ma allora, quest'estate credo...
La torta, quella
torta.
A parte la torta,
sul testo.
Non serve la pentola, serve il testo, ma ecco.
Ah, ci avete Sant'Egidio vicino, tanto.
No, di nuovo niente, però ci stiamo rituffando in uno spettacolo che avevamo proposto tanti e tanti anni fa, ci è stato chiesto di riportarlo in scena e ecco, a breve ci metteremo al
che
lavoro.
Che si chiama?
E questo ve lo dice lui, perché
è l'autore,
conosce è l'autore, quindi Tarkon l'Etrusco, e viene da...
Però questo verrà fatto a settembre, allora,
sì.
A breve noi facciamo, adesso ripartiamo con la... finita la stagione invernale, chiusa adesso alla fine di aprile, ripartiamo con due spettacoli adesso di Vicevenca Primavera, che una volta era corredata da eventi, diciamo, storici, ricostruzioni, insomma, poi medievale. Adesso in questo momento abbiamo un po' sospesa questa attività e rimane soltanto la segna da trarre. Facciamo due giorni, venerdì 24 e sabato 25 maggio, è uscita la pubblicità oggi, insomma, e facciamo il 24, facciamo una replica, uno spettacolo nuovo, questa è la terza replica, con una piccola variante, si chiama Il passo felpato dalla nutria.
Dedicato a qualche politico, no, forse.
Certo,
no?
Assolutamente, assolutamente. Era un pezzo che, insomma, questa cosa era nel progetto di fare uno spettacolo, una satira politica.
Okay.
Il problema è che stende sempre a andare un po' su cetto da qualunque. Questo non è cetto da qualunque, questo è un personaggio umbro perugino.
Ok. 24-25 maggio, ben detto.
24 maggio lo facciamo con l'aggiunta, si chiama Il passo per padre della nutria in campagna elettorale.
Quindi siamo proprio
dopo, magari poi prossimo giro ti diamo i dettagli anche degli altri,
e questo lo dico subito. E il 25 invece c'è il saggio finale della nostra scuola di teatro, che è diventata un fiore all'occhiello, sempre dalle 20-30 in poi. Sono due spettacoli per i bambini piccoli e quelli più grandi, okay, che noi portiamo avanti, siamo 25-30 ragazzi, insomma, poi ecco, facciamo il giorno dopo.
Sì, poi nel dettaglio.
No, un'ultima curiosità, recitate in in perugino o in cioè la nutria, come parla?
La nutria parla
col don caro.
Allora, bisogna mettere d'accordo su questo fatto. L'italiano, l'idioma, non esiste, come non esiste più. Non esiste più il concetto di italiano. I nostri spettacoli abbiamo fatto anche cose classiche, abbiamo fatto addirittura una lauda degli accomodatori, insomma, in vocale del 300, insomma, la lingua è relativa. Questo qua tratta di una questione umbra, la questione, diciamo, un assessore regionale che chiamo Nutria, per cui parla italiano, però insomma interloquisce con un mondo che in qualche modo è quello umbro, fondamentalmente. Certo, non si calca mai la mano forte su quello che è l'idioma, capito, pesante, quello è da farsa, cioè. Sì. Però insomma, per essere realistici bisogna parlare come in qualche modo si parla in personaggi, per cui l'idioma è quello, diciamo, quello, il parlato. Poi vabbè, la nutria parla delle volte italiano perfetto, delle volte parla come lo meno, perché insomma deve essere sempre, capito, pronto, no, a interloquire con il suo elettorato, diciamo, via.
Ok, dopo torniamo.
Sì, sta tremando, secondo me, la nutria.
Sì,
Fateci sapere quando è.
Venerdì 24.
Dopo venerdì 24.
Non potete mancare.
Maggio.
Dopo ricordiamo ora.
E non pioverà, perché la nutria c'ha anche potere di fare interloquire. Assolutamente. C'ha tutti i poteri.
E poi
No, ma fa che c'è, ma che altro. Ormai qui siamo figli della Ross, possiamo parlare tranquillamente senza.
Allora, però accetto il consiglio di Fulvio, che mi ha detto passami, tanto arrivo anche a Fulvio, e quindi grazie. Poi Massimo, oggi che vado con te.
Sì.
Vai.
Cioè, allora, ricordo per chi non si ricorda chi è GD Umbria, è un'associazione di volontariato che opera sul territorio umbro oramai quasi da 48 anni. È un'associazione che si occupa di una cronicità importante, complicata più che altro, che è il diabete in ambito pediatrico. Le associazioni generalmente hanno un ruolo più che altro di vedetta, di attenzione e di difesa. La nostra associazione invece ha qualcosa di più, proprio anche riconosciuto nell'ambito sanitario, riconosciuto dal piano nazionale, che ha un ruolo proprio operativo per la peculiarità che ha questo tipo di patologie, diabete di tipo 1 in ambito pediatrico. Questo aspetto sociosanitario, in cui l'aspetto non strettamente sanitario ma anche quello sociale ha un'importanza, una valenza e un peso nella cura stessa, perché un bambino che ha il diabete non deve solo prendere un farmaco o avere attenzione sanitaria, ma deve gestire questa sua patologia ogni momento della giornata, da quando si alza, quando va a dormire e anche quando dorme, perché il corpo continua a operare e avere una variabilità glicemica, e spesso, ecco, per esempio le tecnologie anche di notte suonano e le mamme devono alzarsi e devono avere attenzione.
I babbi, no?
Anche i babbi, anche i babbi. Diciamo le mamme, perché qui c'è una mamma sicuramente.
L'altra volta c'era venuta...
Sempre una mamma.
Una mamma ci aveva parlato della sua esperienza dall'incontro col diabete, che era stato... scioccante, poi
è sempre scioccante. E poi questo magari poi il dottor Bartoli approfondirà il discorso, ma Susanna lo può dire, insomma, poi lei ovviamente è una famiglia abbastanza complicata, nel senso che non ha una bambina sola, ma ha quattro figlie, quindi la gestione diventa
piccole donne
più, ancora più complicata.
Sentiamo Susanna, che ne dite? Bentrovata.
Sì, grazie. E noi abbiamo avuto la nostra esperienza poco più di 2 anni fa, ci siamo imbattuti appunto nel diabete e siamo tornati a casa dopo 10 giorni con una bimba un po' nuova, un po' da riscoprire, e devo dire che effettivamente all'inizio la reazione, almeno mia, è stata... forte, che c'è stato proprio un cambio di vita generale, e all'inizio tutti concentrati su Aria e poi ci siamo resi conto che eravamo tanti, e come diceva Massimo, il cambio di vita non è solo nelle abitudini, nei momenti in cui devi avere un farmaco, ma proprio nella gestione generale della giornata e soprattutto del fatto che magari all'inizio ci si concentra esclusivamente sul farmaco, sui dati, sulla gestione ottimale, no? dei valori, e poi a un certo punto ti rendi conto che è una persona che è fatta di tante componenti e che quindi non basta...
Il fatto di avere queste 3 sorelle intorno...
2 fratelli e una sorella. E
aiuta, può aiutare?
Ha aiutato, perché nel senso si è creato proprio un nido attorno a lei. E per altri aspetti diciamo che è stato difficile, perché poi istintivamente, senza rendersene conto, uno si concentra, no? su chi è più in difficoltà,
incompreso un po',
sì, chi ha delle difficoltà oggettive palesi, anche messe per iscritto, e invece magari tutti hanno diritto alle stesse attenzioni. E sì, è complicato onestamente. Poi io diciamo che ho iniziato ad accettare la cosa da poco tempo. Abbiamo fatto un campo quest'inverno.
E qui c'è una figura che penso possa
Stefano,
aiutare.
Sì, Stefano. Aspetto psicologico, dico bene la parola, no? Quanto è importante
l'accettazione anche.
E anche la paura, no? Inizio nell'affrontare. Se sono già a meno sto paura, nell'affrontare.
Sì, anche la paura, certo.
Questa realtà, no? Che passa di fronte.
Sì, anche perché dobbiamo pensare che l'esordio del diabete non ha un'età prestabilita. Può capitare a bambini piccolissimi, di pochi mesi. Può capitare a bambini di 5-6 anni che frequentano l'asilo, può capitare ad adolescenti, preadolescenti, quindi in ogni situazione entra in maniera diversa. È importante capire che il diabete dei bambini non è come quello degli adulti e degli anziani, non è qualcosa che ti impedisce di mangiare quello che vuoi, non è qualcosa che ti impedisce di fare sport, di giocare, fare scuola. Però a differenza di quello degli anziani, ti richiede di avere sempre coscienza di quanta insulina hai bisogno per utilizzare tutti quegli zuccheri che ti servono per fare tutto quello che abbiamo detto, studiare, giocare.
Sport.
Esatto. E se normalmente lo fa il pancreas per noi e noi non ce ne accorgiamo, da quel momento in poi il bambino deve misurare la propria glicemia e quindi essere sottoposto all'osservazione dei grandi che lo valutano. I genitori si sostituiscono a quella spontaneità del pancreas nel dover scegliere per il proprio bambino la propria bambina. E questo è un grande impegno, una grande responsabilità, richiede capacità di calcolo, pazienza, l'assunzione di responsabilità.
Di calcolo, perché ci spiegavi l'altra volta che c'è anche un apparecchio che misura
la glicemia
costantemente, no? Collegata al cellulare.
Sì.
Qual è la capacità di calcolo che deve sviluppare il genitore?
Beh, diciamo che fortunatamente le tecnologie aiutano e stanno aiutando sempre di più, perché ci sono sempre di più degli strumenti automatici, ma che comunque è come un cellulare, come la macchina col cambio automatico, richiedono una supervisione.
Tipo i 100 grammi di pasta, per capirci,
sì, esatto.
Devi calcolare quanto... che risposta di insulina,
ma non sa quello che noi faremo.
Sì, perché la quantità di insulina dipende da quello che tu hai mangiato, ma anche da quello che andrai a fare. Perché se vai a fare attività atletica, sportiva, è un conto. Se ti siedi sui banchi di scuola, consumi zuccheri in maniera diversa e quindi hai bisogno di... Però, diciamo, questo è l'aspetto medico, ma era per dare un po' il senso della complessità. Dal punto di vista psicologico significa, come ha detto bene Susanna, fare i conti con una situazione nuova. Fino a qualche anno fa per me era molto difficile far capire a chi il diabete non ce l'ha che cosa fosse scoprire di avere il diabete e convivere con il diabete, perché abbiamo detto che da una parte si dice, ed è vero, che possono fare tutto. Però è un po'... Poi da 2 anni a questa parte invece mi è molto facile, perché tutti noi abbiamo subito e vissuto uno sconvolgimento delle nostre abitudini, quando tutto a un tratto ci è stato detto che dovevamo chiuderci in casa e non potevamo uscire. Allora immaginate che molti dei bambini che sviluppano il diabete fanno un primo periodo, come è successo ad Aria, in ospedale. Sempre meno se c'è una forte attenzione anche dei pediatri a riconoscere i sintomi, perché non è scontato e non è necessario l'ospedalizzazione. Però intanto c'è un periodo in cui vengono fermati in ospedale a dover capire che cosa è cambiato. E poi siamo usciti tutti, però siamo usciti con le mascherine, siamo usciti con la richiesta di igienizzarci le mani, di non darci la mano. Beh, il bambino che esce dall'ospedale con il diabete può fare esattamente tutto, però quanto ci dava fastidio di indossare le mascherine dopo un po' in certe situazioni? E quindi dover misurare le glicemie, doversi iniettare l'insulina non ti preclude di fare niente. Però insomma un certo impegno te lo mette, e farlo quando gli altri la mascherina non ce l'hanno e tu la devi mettere significa avere carattere, significa avere
una forza, crescere prima.
Sì, sia come genitore che come bambini. E questa è la lezione più importante che ho imparato nel diabete, cioè la conoscenza non di genitori, sicuramente in alcuni momenti in sofferenza e in difficoltà, ma coraggiosi, con capacità in più. L'assistenza psicologica serve in quei momenti di fatica, in quei momenti di confusione, in quei momenti di stanchezza, anche tanto nei genitori quanto nei bambini.
È un'assistenza insieme o mirata uno a uno?
I genitori, intendo il nucleo familiare?
Sì.
Diciamo che lì l'obiettivo è mantenere il bambino in una situazione non medicalizzata, quindi se il bambino sta bene o ha quel disagio che un genitore, lavorando su di sé, sulla sua capacità educativa, affettiva, può risolvere, noi cerchiamo di essere molto naturali, cioè se lavori con il genitore normalmente è del tutto sufficiente. In alcune situazioni magari è piacevole ed è importante anche incontrare il bambino insieme ai genitori e riflettere un po' insieme sulle emozioni che stanno vivendo, sulle sfide, perché anche con i coetanei, no? Cioè, se vogliamo affrontare questo aspetto, c'è tutta una parte importante di confronto con i coetanei.
Perché i bambini a volte sanno essere spietati e
lo
cattivi.
Fanno sempre, no? Cioè,
come siamo noi, ma i bambini
ti amano per quello che gli piace e ti attaccano dove ti fa male. Questo però, quando hai qualcosa per cui ti impegni tutti i giorni, sei sensibile, quindi ci vuole...
Essere un bersaglio.
Sì.
E la scuola è proprio infatti il primo distacco della famiglia è portare il bambino a scuola dopo l'esordio. E quello è il momento più complicato, perché esci dall'ambiente protetto dei fratelli, come diceva Susanna, e lo devi lasciare e tuo figlio in un ambiente... ostile, tra virgolette, nel senso che non c'hanno una formazione, una competenza, una conoscenza, e quindi quando le cose non le conosci le allontani e quindi il bambino si sente non accolto.
Io poi torno a voi, poi una domanda me la faccio dopo, perché questa mi ha fatto una domanda. Chi è Fuio? Io a Fuio.
Sì,
intanto allora, sentendo pensare...
Intanto buonasera a tutti.
Ben trovato.
E felice di trovarvi. Ritrovo Nicola per la seconda volta in pochi mesi. Io nasco a Milano, viaggio praticamente prima per motivi di della famiglia d'origine e poi per motivi miei di lavoro attraverso tutta la penisola. Ho abitato e vissuto in molti posti, dal Trentino all'isola d'Ischia, lavorato in molte regioni del sud, del centro e del nord, e ora vivo tra la Toscana e l'Umbria. E insegno storia dell'arte, latino, italiano e storia ai licei di Siena. Vivo a Sarteano, che è vicinissimo al confine con l'Umbria, ma ho abitato anche per un certo periodo a Passignano sul Trasimeno, lago di cui sono innamorato, tanto che nel 2007 ho deciso di prendere il patentino di guida turistica dell'Umbria, tanto per rendere la mia vita ancora più movimentata. Io direi una cosa, io sono qui, diciamo un po' come Jolly, mi sento un Jolly stasera, però mi occupo di qualcosa che vi riguarda tutti, perché le prime due persone che hanno parlato, quartiere di Via dei Filosofi e dintorni, zone che conosco ovviamente benissimo, hanno a che fare con qualcosa che la poesia tratta, sì, perché appunto io sono qui in quanto dall'età di 16 anni scrivo e dall'età di 21, ne ho 64, io porto in giro la poesia in tutta Italia con reading, happenings, spettacoli, anche con gruppi importanti, e lo scorso anno ho pubblicato proprio qui a Perugia con l'editore Bertoni un volume che mi sta dando abbastanza soddisfazione e che sto portando in giro già per tutta Italia, non in presentazioni che sono, scusate, un po' pallose, detto fra noi,
sì?
Perché sono paludate, sono...
quelle degli altri,
no,
quelle tue
pallose, diciamola tutta.
E come facciamo la poesia a portarla fresca?
La poesia si spettacolarizza, la poesia va spettacolarizzata, perché nasce intanto, è un'espressione che ha a che fare con un combinato di istinto e di intelletto, quindi di passione e di ragione. Secondo, è la prima e più radicale espressione spontanea dell'uomo insieme al canto. Fra l'altro, la poesia originariamente nasce cantata, addirittura la prima filosofia nasce in forma poetica e quindi cantata. I primi filosofi, fino a Socrate, scrivono tutti in poesia. Quindi il pensiero nasce in forma poetica. Nasce in forma poetica perché il pensiero deve immaginare. E per immaginare bisogna saper costruire, tradurre in qualcosa di costruito e di visibile l'invisibile e di dare forma all'informe e all'indicibile. Quindi questo è il senso. Ma la poesia di che si occupa? Si occupa di vive di senso dell'appartenenza. Quell'appartenenza che ci fa sentire a casa e che è un sentimento che io, per esempio, non ho mai conosciuto legato ad un unico posto, perché io torno a Milano con grande affetto, sempre più di rado, ma ne riparto senza nostalgia, e invece ho nostalgia di mille posti nei quali sono stato pochissimo, magari. Io ho un rapporto, per parlare di cose vicine, se passo lungo il Trasimeno, l'ho fatto anche stasera, io mi devo fermare a fotografare qualcosa, il tramonto,
anche stasera.
Okay. Per questo sono arrivato proprio al pelo con l'appuntamento. Le pietre mi parlano, gli odori mi ricordano, quindi l'appartenenza su che cosa si fonda? Non semplicemente sulla continuità del tempo che io spendo, ma sulla qualità di questo tempo, e questa qualità è fatta di relazioni, di incontri, di gesti, di vissuti, no? Perciò la poesia si occupa di questo. Nella mia prima raccolta, ma in tutti i miei testi, 500 testi circa, c'è questo senso del vissuto, e i luoghi hanno un'enorme importanza. Ma la poesia ha bisogno di una teatralità, perché appunto se io scrivo e metto nel cassetto le mie poesiole, poi le tiro fuori e con un raptus narcisistico dico ok, le pubblico, io perché non ho pubblicato per 40 anni i miei lavori? Perché dicevo, io non pubblicherò mai se l'editore mi chiede di autofinanziarmi, perché o le mie poesie valgono oppure non valgono, e quindi è giusto che stiano nel mio cassetto, le farò leggere agli amici. Bertoni ha letto, ha apprezzato, gli è piaciuto, e quindi l'operazione è andata in porto. Grazie anche alla presenza di questo collettivo femminil parafemminista di Women at Work di Perugia, con Costanza Bondi e un altro gruppo di erinni bravissime, coltissime, che hanno curato, Costanza Bondi in particolar modo, l'editing del volumetto.
Beh, però sono democratiche, hanno accettato un uomo.
No, non solo, la loro filosofia è proprio di pubblicare uomini, loro puntano sulle quote azzurre, perché sanno perfettamente che il mondo della letteratura è un cineceo. E quindi noi siamo una specie protetta in via d'estinzione.
C'è una star della poesia?
Ma ce ne sono, allora, ce ne sono parecchie. Dunque, in questo momento diciamo che c'è uno scenario di ampio respiro, voglio dire, a livello nazionale, Del Bianco, Mazzoni, Manzoni a Milano, Franco Manzoni, Maiorino, ci sono diverse belle figure, però ricordiamoci che Perugia è una delle capitali della poesia. A parte Patrizia Cavalli, che è mancata di recente, che ha segnato una lunga parabola di altissimo livello, insomma, autrice Einaudi, ma qui in Umbria vi citerei due persone straordinarie: sono Donato Lo Scalzo, che è un altro prefatore del mio volume, docente di letteratura greca all'Università di Perugia, poeta assolutamente sublime, straordinario, di una cultura smisurata e di una poesia che ti arriva e ti buca il cuore, anche se hai delle modeste basi culturali di istruzione, diciamo. E poi Evaristo Seghetta Andreoli, che nella sua Montegabbione Casteldifiori ha creato veramente una cellula di grande rilevanza. E io con queste persone mi sono riavvicinato nel 2013 ai reading, perché tra il 94 e il 2013 ho avuto uno iato, per cui ho solo pubblicato in rete, fatto qualcosa, ma niente di che. Ecco. Poi c'è una cosa, la poesia parla del dolore, parla del dolore.
Fate emozioni, no?
La poesia è malattia, la poesia è anche malanno dell'anima. La poesia è una forma di autoterapia, una forma di catarsi, di purificazione, è una forma di secrezione non solo del dolore, che è semplicemente il segnale del male. Il dolore non è il male, ma è il segnale del male, ma diventa il verso diventa qualcosa che ti guarisce, come lo fa il teatro con la parola. Quindi di questo fondamentalmente mi occupo, la poesia è tutto.
Tu hai parlato di segnale, poi andiamo a una musica. Qui Massi ha portato il vostro
Lino,
il vostro testimonial, no? Di certo. Mario, che ha questi tre colori, no?
No, c'ha dei segni, dei colori particolari, perché sono i segni dove il bambino può fare l'insulina. Lo regaliamo insieme al suo libro, Lino e il diabete, storia di un amico coraggioso, viene regalato al momento dell'esordio in ospedale alle famiglie, e l'autore è appunto Stefano Bartali, che è qui con noi, e Fabiana Caldarelli, che è un'altra psicologa, i cui contenuti nascono proprio dal contatto, dalla conoscenza che hanno avuto con i bambini all'esordio, perché non racconta che cos'è il diabete, racconta che cos'è il diabete per il bambino, come lo vive, come vive l'esordio, e per noi è un momento importante che ci permette di entrare in contatto con il bambino in primis, e la famiglia stessa, ma anche l'equipe sanitaria, entrare in contatto con il bambino attraverso questo peluche che è bellissimo, è morbido.
Chi l'ha ideato?
Dopo un lungo lavoro è prodotto dalla Trudi. Uh-huh.
Però il disegno, per esempio, anche questo bel...
Sì, questo è un disegnatore, Fabrizio Pucci, che l'ha disegnato, ma è stato un lavoro lunghissimo, di anni, abbiamo messo più di un anno, sia per accettare l'immagine di Lino che i disegni.
e quindi perché tutto abbiamo misurato centimetro per centimetro, come anche i contenuti, Stefano ne è testimone, proprio che è stato proprio studiato passo passo per poter essere la modalità più adeguata per essere di supporto alla famiglia e al bambino con diabete.
Lino, chi l'ha chiamato Lino? Insulina, sì, Lino.
Lino perché insulino dipendente, quindi insulino. Ma abbiamo distribuito più di 8.000, penso più di 10.000 anzi, perché erano 8.000, quindi più di 10.000 bambini hanno Lino e è famosissimo nell'ambiente del diabete.
Quanti bambini hanno?
In Italia circa 20.000 bambini. 20.000. Circa 300, in età evolutiva, parlo fino a 18 anni, insomma età evolutiva, okay. Perché in Italia il diabete non è diviso fra diabete tipo 1 e diabete tipo 2, ma è diviso età evolutiva e adulti.
Parlavamo un'altra volta di diabete infantile.
Sì, diabete infantile, ma prima un tempo si chiamava diabete infantile, adesso non è più ben accetto, diciamo, perché il diabete tipo 1 può svilupparsi anche in età più grande, e quindi diabete tipo 1 e diabete tipo 2, questi sono i due diabeti famosi, poi ce ne sono tanti altri tipi minori, però insomma quelli più importanti.
Andiamo un po' di musica?
Ok, vai, così va. Almeno respiriamo, prendiamo un po'
di fiato.
Apriamo la finestra.
La festa è aperta, adesso abbiamo anche a porta. Quindi.
Aspetta solo che la dobbiamo, deve arrivare.
Il contributo dalla regia.
La pubblicità.
Quella sulla camera mia, non camera sì, tua. Sì,
collega, io sì, sono filosofia.
Pezzone.
E torniamo in atmosfera e abbiamo una novità.
Chi batte a tutti quanti, come tu hai chiamato, Lancerotti
della radiofonia.
Ciao, ben trovati.
E abbiamo poi arrivavo, finisco, perché tu l'avevo massaggiato.
Presentalo.
Marco, adesso vediamo un attimo. Marco Paetti, l'avevo massaggiato.
Sì, sì,
perché ci è portare a presentare una cosa importante, anche giusto?
Sì, assolutamente. Faccio subito l'invito. Invito ovviamente tutti quelli presenti e chi ci sta ascoltando, innanzitutto grazie a tutti voi che avete invitato. Dico solamente un nome: Wine Music Green Festival, 17, 18, 19 a Città della Pieve. Arrivo adesso dall'ufficio di Roma al Parlamento Europeo, abbiamo fatto la presentazione. Per il Parlamento, quindi è andata in Europa, abbiamo fatto il Vinitaly, abbiamo fatto in presidenza della regione, ed è un mix della cultura, della tradizione umbra con eccellenze vitivinicole della zona del Trasimeno, dell'Orvietano e della Chiana, insieme a spaccati di arte, di cultura, di letteratura, con degustazioni libere e guidate, dove a fianco alle degustazioni, per esempio, ci sarà il tour Perugino di vino, dove ovviamente a Città della Pieve si farà il tour delle cose del Perugino, con una degustazione finale, piuttosto che ci saranno dei momenti particolari dedicati al green, con interventi con per esempio i cavalli legati al mondo del vino, o la cultura biomimica, e che cosa può succedere, quelle che sono
la cultura
biomimica, quindi è una cultura molto particolare, dove si va a riprendere, farà l'intervento Alessandro Giuggioli, dove praticamente si va a riprendere quello che sono le naturali diciamo fertilizzanti che dà l'agricoltura normalmente, e si vanno a riproporre invece al posto dei fertilizzanti, quelli artificiali, quindi riprendendo il ciclo appunto della natura. Quindi oltre a queste tematiche ci sarà il tema del come riciclare per esempio i teloni dei camion, facendo delle cose molto particolari, così come ci sarà l'unica biblioteca in Italia composta solo da componenti derivanti dal mondo dei cavalli, e quindi solo parlerà di cavalli. In questo caso abbiamo estrapolato
una biblioteca
solo di libri di cavalli, che parlano solo di cavalli specifico. Abbiamo estrapolato, grazie alla proprietaria, appunto la signora Macri, che cosa? Il vino e i cavalli, Quindi ci sta ancora oggi un esempio di cavalli che sono in vigna e aiutano a produrre il vino. Quindi tutte queste degustazioni che vengono fatte all'interno di questa manifestazione, tra cui anche c'è l'AS Umbria che farà delle degustazioni guidate sui rossi e sui bianchi. In più ci saranno le degustazioni con accompagnate concerti musicali. Concerti musicali che la prima sera ci sarà Lino Patruno Jazz Band, la seconda
edito da Bertoni, tra l'altro, Lino Patruno.
Sì, come libro. Tra l'altro, tra noi sono contento che qui appunto Furio. Stasera c'è Furio Durando, appunto, che ci siamo visti già in altre occasioni, e lui sarà proprio lì nel pomeriggio, una volta che a bere, presenterà delle poesie, terrà in plein air, no?
Sei a semio, no?
Sì, anche, non solo te, anch'io, Marco da 30 anni.
Stasera potevi portare anticipazione, no?
Noi non crediamo.
Sì, no, ma abbiamo anche quello.
18
e 19. Maggio. E poi sarà dedicato
maggio.
Adesso siamo questa settimana. Ci siamo appunto a 13, quindi fra 4 giorni
Cotta
iniziamo. Ore 18 l'inaugurazione. Okay. Seguirà la prima sera degustazione dei vini, seguito dal concerto di Lino Patruno, e poi ci saranno tanta i giochi in piazza, faremo ci saranno dei premi che daremo a delle persone che frequenteranno.
E questo dove?
A Città della Pieve. Ed è proprio nel centro storico della cittadina del borgo di Pievesi, non voglio che si chiami in borgo, ma è una città per loro, è una città per loro,
per tutti, io sono Pievesi.
Bene, quindi faremo lì, no? Questa cosa, quindi prenderemo, grazie alla disponibilità del comune, appunto, di Città della Pieve, questo saranno in vari luoghi, saranno il teatro, dove ci sono i concerti musicali degli Avvaloranti, un bellissimo teatro degli Avvaloranti, poi ci sarà l'atrio del Palazzo della Cornia, più la sala grande del Palazzo della Cornia, mentre le degustazioni saranno fatte nell'atrio del Palazzo Orca, del Mercato Coperto e della Rocca Perugina. Questi sono i luoghi deputati per ospitare questa manifestazione.
Tutto il centro storico.
Quindi, il centro storico.
Tutti i tre giorni, oppure il 17... o 18, 19, se non può fare tutti i giorni,
assolutamente sì, perché è un'eccellenza veramente Umbria, poi è una città di confine, quando è di confine siamo orgogliosi che è Umbria, tra la bellissima Chiana e l'Etrusco Trasimeno, Perugino che è lì, e
l'accesso, come funziona l'accesso?
Funziona l'accesso, ci sono una serie di eventi che sono liberi e gratuiti, cioè, tutto posso entrare, ovviamente se vuoi fare delle degustazioni guidate, se vuoi fare un tour, ovviamente c'è da fare un biglietto che puoi fare su Ticket One oppure in biglietteria presso l'InfoPoint di Città della Pieve.
Perfetto.
D'accordo, queste sono due cose, ma tante cose sono appunto gratuite se uno vuole assistere, ed sono liberi come programmi, e quindi diciamo siamo contenti che i pievesi hanno voluto e accettato, quindi grazie dell'ospitalità a Città della Pieve, di questa bellissima cittadina, insomma, che sta
capitale,
che è lì sopra, perché ricordiamo che lo scorso anno è stata i 500 anni dalla morte del Perugino, così come anche del Signorelli, questi due personaggi straordinari del 500, appunto, della Chiana, e quindi veramente sono due eccellenze grandiose, uno fortunatamente è di Città della Pieve, è pieno Umbra, l'altro ovviamente è lì vicino. In tutto questo abbiamo creato per esempio un libro, Tino e Tinella, proprio dedicato ai ragazzi, per far sì di valorizzare, e che presenteremo.
Come
Tino e Tinella?
Chiama?
Tino e Tinella,
cioè?
Festa gli amici in cantina, significa che Tino e Tinella sono due attrezzi che sappiamo vengono utilizzati in cantina, con un corto animato che è destinato ai ragazzi, perché molti ragazzi non conoscono l'ambiente della cantina e quello che c'è dietro, e quindi significa che dietro ci sono i valori, le tradizioni, la gente contadina, popolare, che dove il vino, storia. Il mondo del vino significa storie, costumi, tradizioni. Usi, tradizioni, dove la gente si aggrega dentro il vino e ne parla di vino, quante serate, quante giornate si passano in compagnia con il vino, ma questo non significa fare solo questo, significa anche fare formazione, educazione verso il corretto uso del vino, che il vino non va bevuto frettolosamente, va degustato, va assaporato,
la cultura
va...
del vino,
esattamente, proprio la degustazione del vino. Quindi significa questo, con un corto animato, con questo libro che è destinato appunto ai giovani, perché dietro per esempio sono tanti lavori artigiani che si sono persi, chi fa le botti, chi pota in campo, tante cose sono perse, in realtà invece vanno valorizzate perché sono delle eccellenze del territorio, che ti racconto anche dal punto di vista sociale e storico, i costumi, gli usi eccetera. E su questo abbiamo fatto una piccola canzone
e che la presentiamo
in Etinella
e ne poi su questa cosa vedremo anche
questo Wine Music Green
Wine Music Green
Festival Città della Pieve 17, 18, 19 degustazioni itineranti e degustazioni guidate,
il paradiso, vino
e degustazioni musica
e poesia, assolutamente.
17:30 di domenica
con Furio Durando, il poetri,
ma non da solo,
non da solo, un plein air di poeti che immaginiamo in quella bella rocca dove si guarda un panorama incredibile, senti la poesia, ti porti un bicchiere di vino che tu puoi prendere ai banchi d'assaggio, quindi ragazzi
stai come un papa,
ragazzi c'alzo perché
prendiamo con filosofiamo, no?
Filosofiamo
sì. Da Pieve andiamo in via,
anche noi abbiamo la nostra stagione estiva, il nostro piccolo, l'obiettivo è tirare fuori le persone dalle case e farli uscire la sera, così come si usava una volta nei borghi, nei paesi. La sera, quando era caldo estate, si scendeva, si portava dietro lo sgabello e si stava a chiacchierare, a confabulare. Anche noi nel nostro piccolo vogliamo riproporre questa abitudine e questo modo di vivere nel quartiere, per cui la sera noi organizziamo negli spazi principali del quartiere, dove in genere c'è il bar, c'è un largo eccetera, facciamo delle serate, la gente esce spontaneamente e siamo contenti di questa attività, che è una di quelle a cui teniamo di più, insieme ad altre potremmo dire
un'altra
è aver fatto la storia del quartiere di Via dei Filosofi, aver concretizzato in una pubblicazione la storia del quartiere, perché non c'era nessuno scritto che fermasse o diesse indicazioni di quella che erano state le attività.
E vogliamo fare un breve riassunto, qual è l'identità, perché qual è stata la storia del...
La storia, come diceva, i palazzi sono tutti di 60-70 anni fa e erano abitati principalmente da classi di professioni. C'erano le cooperative, ad esempio, le cooperative dei maestri o dei professori che costruivano le casette, che hanno un valore urbanistico in via Machiavelli, perché è un esempio di architettura urbanistica utilizzata su una casetta a schiera, che adesso poi recentemente le hanno rifatte con le cooperative. Però c'era il palazzo dei maestri, il palazzo dei ferrovieri, era un insediamento, infatti noi ritroviamo in questo periodo le seconde o terze generazioni che tornano, perché coloro che sono venuti a abitare per la prima volta erano anche molti del sud, che venivano, non so, insegnanti, funzionari di banche eccetera, e quindi ci sono sti palazzi che, non so, sei piani senza ascensore, per dire, perché una volta, dopo mano a mano l'edilizia si è un po' raffinata e si è continuata a costruire, adesso abbiamo la congestione totale, per cui
il parcheggio, parliamo del parcheggio.
Ah, ma tu vuoi proprio
siamo sui temi Viviani.
Il garage, sono grandi.
Quanto viene il garage?
Noi abbiamo i garage che
ci sono gli ascensori
parametrati alle 500.
Ecco, la smart.
Ci sono tutti sti garagini che c'entra, ecco, una mini car c'entra, ma non
i ragazzini con la Citroen,
No, poi abbiamo comunque il parcheggio di Piazza d'Europa, che è comodo, è anche sottoutilizzato.
Poi ho pagato per cui
i residenti avete una convenzione.
Abbiamo una convenzione, zona traffico limitato, strisce blu, per cui a noi ci ha significato un miglioramento della qualità. Sì, perché noi, essendo a immediata periferia del centro, cioè la prima cinta, molti funzionari, molti dipendenti che lavoravano in centro, nonché della UZ, venivano, piazzavano la macchina la mattina a Via dei Filosofi, se ne andavano a lavorare e tornavano.
E voi giravate a vuoto.
Invece adesso, diciamo, con le strisce blu, per quanto siano, come dire, criticate, vessate, tutto, però
hanno una sua utilità.
E per le attività commerciali questo aspetto è stato...
No, ma io penso che...
No, per le attività commerciali purtroppo no, perché non sono residenti. Solo per i residenti c'è una carta, insomma, che con un X, insomma, non puoi parcheggiare. Le attività commerciali non c'hanno diritto perché non c'hanno la residenza. Ah. Ma soprattutto il problema più grande, ottime le strisce blu, va bene, però dovrebbero essere alternate prima di tutto da qualche striscia bianca. Adore, ma soprattutto la dimensione, perché abbiamo parlato di garage che c'entrava la 500, adesso un fuoristrada dei parcheggi normali
ne prendi due,
e se a Costa il parcheggio non si parcheggia. Io vedo nelle altre città, io frequento soprattutto il nord perché qui ci sto, però insomma frequento il Veneto in particolare perché andiamo via di su, pertanto siamo più lassù che qua. E i parcheggi sono di un altro livello, di un'altra dimensione, insomma. Lo so. Bisogna adeguarci, perché se no rimaniamo indietro. Noi che viviamo di turismo, soprattutto, abbiamo bisogno di offrire il meglio a 360 gradi.
Nel senso che il parcheggio ce ne sta di più, è più grande.
È più comodo.
Evitare più i centri storici, no? Evitare far pagare l'ingresso ai centri storici, esatto. Perché questa è una cosa vergognosa.
Esatto. È per questo che vi chiediamo di votare.
La nutria.
Che pensa per voi?
Un paio di poliglia qua,
è tremato, oddio, questo vecchio candidato.
Noi stessi.
Posso dirvi una cosa?
Poi passo a...
Allora, da operatore del turismo, vi dico una mia percezione. Io credo che si debba arrivare ad uno snodo della questione parcheggi-turismo. Allora, intanto ai residenti, a chi è residente e a chi opera lavorativamente in un dato contesto va dato un abbonamento gratuito o ad un prezzo veramente simbolico annuale, perché già paga le tasse, se non è un evasore. Ma sulle famose strisce blu, anche lì, io trovo sempre più turisti, il problema è tutto italiano, turisti che venendo salassati da 5-10 euro, Toscana non vi dico che prezzi fischiano,
più alti?
Molto più alti.
Beh, Pienza San Quirico.
Montepulciano, dove ho lavorato fino allo scorso anno, è allucinante, 1,70 euro all'ora è una follia, fra l'altro per una pessima qualità dei parcheggi. Allora io dico, invece di esigere la tassa di soggiorno di 2 euro, 2,50 euro, 2,20 euro, 1,80 euro, quello che è, a chi viene qui e porta denaro, creiamo circoli virtuosi. Vi faccio un discorso banale. Immaginiamo che ci siano 100.000 posti letto in un anno a Perugia, sono molti di più, ma diciamo 100.000 per fare calcoli comodi. Se io ho 100.000 pernottamenti con 100.000 persone, io ho una pressione sul territorio, una produzione di acque bianche, di acque nere, di inquinamento, di lavaggi, di lavatrici, di consumo di energia, di produzione anidride carbonica impressionante. Se io riesco a fidelizzare per 7, 8, 10 giorni chi viene a Perugia, io avrò una lavatrice alla settimana per ogni nucleo. Cioè, voi pensate che esponenzialmente si riduce il consumo di territorio e di risorse
allungando il soggiorno.
In cambio della tua fedeltà e della tua presenza stabile, statica qui, io ti esonero dalla tassa di soggiorno. Stai più di 7 giorni, sparisce la tassa di soggiorno. Stai più di 7 giorni, parcheggi gratis. Hai incluso il parcheggio. Però proviamo a pensarla.
È stata mai utilizzata questa?
No. Scusate, è troppo intelligente.
Però c'è discorso.
No, è troppo intelligente perché è più intelligente speculare nell'immediato, no? Io ragiono con una logica per usare il linguaggio bancario da cassettista. Qui invece
speculatore.
Da squalo, speculatore. Da
io trader. Però penso che la cultura è una cosa che appartiene a tutti. A livello filosofico questa secondo me è un abuso e la stanno spacciando come una cosa giusta, bene, buona e giusta. No, non è così, nel modo più assoluto. Io voglio avere il diritto di andare a abbinare le opere d'arte di chi in Italia in qualche modo ha fatto rinascimento.
Sì, creami dei parcheggi, okay,
capisci?
Accessibili.
E poi si piange che non c'è il turismo, poi si piange perché la politica fa questo, la politica è buona solo da piangere e a creare problemi. Io capisco che l'afflusso,
però non parliamo di politica,
no parliamo di
over tourism,
la nutria trasversale.
Perfetto, no, di pesca possiamo parlare di politica, no.
Ma pesca dappertutto, e guarda che ormai la nutria è l'emblema della politica attuale.
La nutria è dentro di noi,
esce la nutria dentro di te, esce, per cui è questo il concetto. Perché vabbè, dicevo questo con il collega, io insegno storia e filosofia, sì, no, faccio anche una cosa un pochino più, diciamo, almeno più ufficiale, e secondo me questa cosa lede il diritto alla cultura. Il diritto, cioè, che poi se no si fa, capito? Se no si fa il contrario, però se no si fa retorica, ecco, non capito? Si piange perché non c'è turismo e non c'è indotto. Allora, insomma, mettiamoci d'accordo su questa cosa, perché poi Venezia,
salutiamo tutti veneziani,
Venezia la conosciamo, la sua storia anche recente,
un'altra volta parliamo di Venezia,
San Gemignano, cito due casi, no, perché io ho paura quando penso a San Gemignano e Montepulciano. Sono passati da 5.000 residenti l'una e 2.500 residenti l'altra nel centro storico nel giro di 30 anni a 1.500 San Gemignano e 600 Montepulciano. Ho detto tutto. Quel tessuto che voi volete ricostruire con i connettivi, con gli incontri, con lo stanare la gente fuori dalle case e toglierli da Netflix, signori, con questi standard noi abbiamo dei centri storici che sono ormai degli alberghi diffusi, siamo gli osti, i servi, i camerieri di gente che transita qui di passaggio e arricchisce sempre meno famiglie in maniera smisurata e crea sempre più immigrazione nei nostri territori.
Anche te, un discorso lungo, c'è ben altro,
perché la nutria l'ha segnato e ne parlerà adesso al prossimo consiglio.
Pippo, tu non sui parcheggi, sul teatro?
No, niente parcheggi. Io volevo solo dire che...
Beh, voi avete quel bel campo lì che hanno battuto da poco. Quindi.
A noi il posto non manca.
Esatto.
Ecco, volevo dire che anche noi, come gli amici di Filosofiamo, uno dei nostri obiettivi è far uscire la gente da casa, e anche senza sgabello, perché le seggiole ce le abbiamo noi.
Voi col panino li stanate,
eventualmente col panino, però no, non è sempre facile.
Sembra che Colle Stalla ci abbia anche lei una bella identità,
sì,
o no?
Sì, assolutamente, però comunque i problemi di far convergere i paesani, ecco.
Perché quanti siete a Colle Stalla?
Noi abbiamo un pubblico eterogeneo, noi non puntiamo su Colle Stalla.
2.000 persone, però ecco, diciamo che...
Un po' fuori dal concetto Proloco.
Ok.
Nel senso, la Proloco punta al territorio, valorizza il territorio, il tuo router è più bello del router dell'altro, insomma, va bene, noi abbiamo respiro un pochino più largo, anche perché la maggior parte dei nostri clienti, dei nostri spettatori fisici,
ha detto clienti Walter Toppetti, attenzione,
sono ancora diciamo nella nutria che in qualche modo
è la nutria che in ambito teatrale
sono abbastanza, però, diciamo, eterogenei,
quindi il bacino è
largo, sì,
largo. Usciremo di qui nutriti, sì. Stanotte Nudia. Va bene, andiamo con la musica,
sì, sì, a me sì.
Vai. E poi torno con Stefano e Susanna e Massi, perché una domanda per Stefano.
Olè.
Eccoci qua in apnea, come dicevi Nico, siamo vivi
in apnea, 10 minuti di dai, prova di resistenza.
Allora, dai, pancheti, no, scherzo,
respiriamo a targhe alterne come a Venezia,
poi gratuitamente, possiamo pagare niente qua. Anche il pacchetto gratuito qua, non bisogna pagare. Teniamo con Massimo, Susanna e Stefano. Voglio chiedere a Stefano e a Susanna, no? Susanna, tu dici all'inizio, no? Una volta che si conosce, no? Il problema, no? Come si affronta il dopo, no? Anche nel appoggio, cioè, Massimo con la scuola, con quello che c'è al di fuori, no? Con l'ambiente che c'è di poi da mamma. Perché da Stefano, tu hai scritto quel libro che Massimo ci ha parlato, le difficoltà, no, per la prima persona nel scrivere quel libro, e qual è te, secondo te, a un consiglio che daresti a qualcuno che domani conosce, sa, scopre di avere un bambino diabetico, qual è il consiglio immediato che
dai per poter affrontare all'inizio questo sono di paura, anche un po' penso di no, di dolore, ecco.
Allora, in realtà scrivere il libro è stato molto semplice, è stato fatto di getto insieme alla collega ed è proprio l'espressione di tutto quello che abbiamo visto nei letti di ospedale durante i ricoveri, quelle emozioni che i bambini ci mostravano o ci raccontavano, le emozioni dei genitori, quelle domande difficili da porre rispetto al presente ma anche al futuro, e abbiamo utilizzato uno stile narrativo proprio perché i bambini hanno familiarità o perlomeno lo avevano con l'ascoltare le fiabe, i racconti, adesso magari li vedono in video ma comunque hanno una struttura narrativa. E poi noi amiamo, come è stato detto questa sera, le tradizioni, no? Perché hanno una loro forza e un loro valore. E quindi scrivere il libro più che altro era la responsabilità, perché mentre normalmente quel bambino, quel genitore ce l'abbiamo davanti, quindi parliamo e sappiamo calibrare i messaggi, qui quando scrivi un libro devi parlare a tante persone che non vedi e che però saranno in qualche modo influenzate da quello che tu scrivi. Il consiglio è quello di, è un po', è nell'aria in tutto quello che abbiamo detto, è di non isolarsi, di entrare in relazione dapprima con i sanitari, approfittare della presenza di un'equipe multidisciplinare. Il difficile ma anche il bello del diabete è che non può essere gestito da un professionista e quindi intorno al diabete girano infermieri, medici, nutrizionisti, psicologi, e allora da ciascuno di essi la famiglia può trarre qualcosa, quindi prima di tutto questo, e poi mettersi in contatto con altre famiglie. L'associazionismo è una realtà importantissima anche per noi che gestiamo i servizi sanitari, l'ospedale, e poi mettersi in contatto con i propri cari, raccontare loro, gli amici, non isolarsi, continuare a frequentare le persone, le feste come quelle di cui abbiamo parlato questa sera, non aver paura di ritornare a fare quello che si faceva prima, però imparando a fare quello che serve in più rispetto a prima.
Grazie. Susi?
Per il futuro, che dire, nel senso è tutto un insieme di un mettersi alla prova continuo, di paure più che altro del mondo esterno, no? Mia figlia ha 9 anni, quindi ancora è tutto abbastanza semplice, e arriverà quella fase della vita in cui vorrà essere come tutti gli altri, vorrà essere autonoma, cosa che a cui anch'io, no, tendo e auspico, e quindi ecco, un po' di paure. E come diceva adesso, la condivisione è stata per noi fondamentale. Grazie all'associazione siamo entrati in contatto con tante famiglie, con tanti bambini più piccoli, più grandi, che sono diventati adulti e che ci hanno dato la possibilità di renderci conto che effettivamente, chiaramente con fatica, con sacrificio soprattutto purtroppo dei bambini, vorremmo poterglielo togliere, ma non ce lo possiamo prendere
finora,
noi.
Finora, magari andando avanti la ricerca.
Sì, perché ora facciamo i conti con quello che abbiamo a disposizione, ci aiuta molto nella gestione, poi i bambini sono sempre sorprendenti, secondo me hanno una grandissima forza e spesso sono loro che la danno a noi genitori in realtà.
Sì.
E noi proprio, diceva Susanna, inizierà in questo periodo, inizieranno gli incontri, i cosiddetti nostri campi scuola, che sono dei momenti di incontro educativo sociosanitario in cui ci saranno appunto tutte le figure multidisciplinari indispensabili, come diceva il dottor Bartoli.
D'estate li fate?
Sì, d'estate, perché festivo. Sì, da estate fino ad ottobre inizieremo, e saranno i consueti campi che facciamo oramai da più di 30 anni, facciamo campi scuola. Per bambini, per adolescenti e per le famiglie.
Provocazione non rischia di diventare ghettizzante per certi aspetti?
Guarda, è una cosa che la famiglia, ci pensavo proprio ieri su questo argomento, quando io ho avuto l'esordio, oramai è parecchi anni fa, e ricordo che non sono entrato in associazione perché vedevo come andarmi a ghettizzare, però poi piano piano entra in una consapevolezza
di quanto è importante, e anzi è la forza di questi incontri, è proprio l'essere insieme, far incontrare famiglie con la stessa problematica, con la stessa, perché i nostri ragazzi condividono con gli altri coetanei ogni giorno, vanno a scuola, vanno in gita, vanno a fare attività sportiva, però raramente, perché fortunatamente non sono tantissimi i bambini che hanno diabete, raramente riescono ad incontrarsi con ragazzi che hanno la stessa problematica, e lì riescono a confrontarsi, a crescere e a fortificarsi. Sono fondamentali i campi, e noi ne faremo uno a Passignano, okay, per i bambini, e poi ne faremo un altro alla tenuta dei Ciclamini, nella tenuta di, famosa di Mogol, per gli adolescenti, e anche per le famiglie, per i genitori, probabilmente sempre lì nella stessa tenuta.
Ok, siamo arrivati alla fine. Quindi,
abbiamo 4 minuti. 4 minuti
per i saluti, i contatti e gli eventi.
E domandone di Nicola.
No, domandone di Nicola. Cominciamo.
Domandone, i contatti e gli eventi. Vai.
Grazie a Radiofonica.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
Grazie a voi. Vi aspettiamo i contatti dell'associazione. I contatti avete.
Per chi volesse contattarvi. Ci avete una pagina Facebook?
Come no? Vai.
2800.
No, no, la più. La non più la pagina.
Like a Bizzeff.
Bizzeff, comprati.
Dalla Thailandia.
Di filosofiamo per chi vuole. Grazie, ma come vi aspetto. Grazie a Filippo Amassi. Contatti, ricorda eventi.
Teatro di Colle, tutto attaccato. Facebook e Instagram.
Evento più vicino.
Venerdì 24 maggio e sabato 25.
Da che ora?
Dalle 8 in mezzo, dalle 8 in mezzo in poi, e teatro, non cenate, si non mangia, e tanto altro. Giro, venerdì il passo felpato della nutria, per non perdere.
Poi sono sotto elezioni.
Ripetiamo la data, venerdì 24.
Venerdì 24.
Dietro gli stighi a venire.
Quindi sarebbe non questo, l'altro problema.
Sì, no, settimana.
Esatto. Okay. E il sabato andiamo. Invece ci sono i saggi dei ragazzi dei nostri corsi di teatro.
Per
tutti, ma specialmente per chi ha figli, anche è una serata da non perdere, perché sono molto 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 divertenti, i ragazzi sono bravissimi.
Grazie, vi aspetto in bocca al lupo.
Grazie a voi.
Contatti sempre. Vai Fulvio.
Sì, Fulvio si trova con un nome, con il nome così lo si trova facilmente su Facebook e su Instagram, profili però chiusi, quindi perché io seleziono. adesso no, scherzi a parte.
È una poesia d'elite.
Per filtrare. Allora, no, io volevo ringraziare Nicola, perché passare una serata in ottima compagnia già è bello, ma essere qui con Luigi De Magistris, già sindaco di Napoli, e Luciano Ligabue, per me è stato
e neanche Tamoretto,
una vita da mediano.
Allora, sappiamo, i due personaggi sono dei pazzi che vanno in giro a fare
quanto, ecco, per quanto mi riguarda vi do un po' di appuntamenti. Allora, 17:30 di domenica 19 al Wine come si chiama? Wine and Music Green Festival, Reading nella Rocca Perugina. Poi il 25 a Marciano, per il premio Gens Vibia, c'è un evento nel quale io sarò presente. Poi è un po' lontanuccio, però guardate, a Palestrina, in provincia di Roma, partecipo ad un reading con Evaristo Seghetta, Natalia Stepanova, altri autori molto in gamba, nel Santuario della Fortuna Primigenia, che è un posto meraviglioso.
Grazie, ti aspetto in bocca al lupo.
Grazie.
Massi, contatti e avanti.
Contatti sono la pagina su www.agdumbria.it e la pagina Facebook agdumbria Ollus e Instagram uguale. Sosteneteci, visto che siamo nel periodo del 5 per 1000, lo posso chiedere, sì, sosteneteci, sì, per il 5 per 1000, perché
litigatevelo fra di voi,
per sostenere le nostre iniziative e per i bambini con diabete. Grazie.
Grazie a Massi, grazie a Stefano, grazie a Suona,
grazie a loro di avermi accompagnato e sostenuto da sempre.
Chiude Marco. Music Green Festival. Vai. 17, 18, 19 maggio a Città della Pieve, per assaporare il mondo del vino con tutte le sue sfaccettature. Anche noi abbiamo dato un piccolo spazio al sociale in quell'occasione, perché ci saranno i ragazzi del laboratorio Terrarte, che praticamente avranno il loro banco di assaggio e faranno degustare il vino che viene prodotto durante il laboratorio. Quindi questi ragazzi diversamente abili, oppure che hanno degli handicap, potranno mettere in mostra le ceramiche che hanno fatto, così il prodotto dell'agricoltura. Il vino in questo caso aiuta e dà una mano a esternalizzare, socializzare anche in questo modo. Quindi vi aspettiamo assolutamente in quell'occasione a Città della Pieve, a Città della Pieve, e dove si può trovare Facebook, la pagina Facebook del Wine Green, Wine Music Green Festival, o sul www.greenfestival.com, sulla pagina internet.
Precisissimi, grazie di qua,
grazie a voi tutti, grazie.
E sabato e lunedì vi lasciamo con
la canzone,
sì, andiamo, ciao ragazzi, la canzone.